Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come sapete bene, questa è la terza messa di questa giornata e direi la conclusione di questa domenica così solenne, così bella, che abbiamo cominciato ieri con una serata di preghiera meravigliosa, veramente molto partecipata e molto sentita, non solo per il numero, e qualcuno di voi era presente, solo per il numero ma anche per il fervore. Una celebrazione con la quale abbiamo ricordato questo gesto di grande amore e vicinanza della Madonna 100 anni fa con le apparizioni di Fatima. La Madre di Dio, Regina del Cielo e della Terra, non ha disdegnato di scendere in una valle, una piccola valle vicino a Fatima in Portogallo, e mostrarsi su un elce a 3 pastorelli per far passare al mondo un messaggio modernissimo di conversione, di preghiera, di ritorno a Dio perché si costruisca la pace. E questa celebrazione, la celebrazione del centenario di Fatima, come vi dicevo all'inizio della messa, si accorda benissimo col Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua. Vangelo che è stato magnificamente introdotto dalle pagine sublimi che abbiamo ascoltato domenica scorsa nella festa di Gesù Buon Pastore. Quelle parole che mi toccano personalmente molto, come vi ho detto domenica scorsa, è che dovrebbe essere incise con lettere d'oro nel cuore di ciascuno di noi. Gesù che dice: io sono il buon pastore, il tuo pastore. Con tutti quegli accenni che abbiamo fatto anche domenica scorsa, in modo particolare l'Antico Testamento, con quell'espressione che mi piace tantissimo, che vi ho riferito e che posso riferire anche adesso, mi commuove fino alle lacrime: Dio come padre del popolo che porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madri. Dio che sa adattarsi al passo di ciascuno di noi, gli agnellini che non possono camminare, ma anche le pecore madri che vanno piano per via del parto appena avuto. Bene, perché si accordano queste parole col Vangelo di oggi? È evidente. Perché nel Vangelo di oggi Gesù dice ancora parole di quella sublimità, pari a quelle che abbiamo sentito domenica scorsa. Gesù ci dice: non sia turbato il tuo cuore, abbi fede. E questa è una parola della quale credo di non sbagliarmi se dico: abbiamo tutti bisogno. In una società come la nostra, che è postmoderna, così ci dicono i filosofi, quindi abbiamo superato la modernità, ma anche post-cristiana, quindi superato anche per alcuni, è così, il cristianesimo, Gesù ha il coraggio di dirci ancora: non avere paura, il tuo cuore non si turbi, ci sono io, fidati. Questo aver fede noi lo usiamo spesso, no, nella nostra vita, lo diciamo: io ho fede, io credo. Diamogli dei contenuti a questa espressione. Che cosa vuol dire abbiate fede? Cosa vuol dire fidatevi? Fidatevi di me. Vi ricordo che durante la settimana, mi sembra anche un po' per non fare le cose troppo pesanti e per far sorridere, io vi ho chiesto: di chi volete fidarvi oggi se non di Gesù? Vi fidate dei parenti? E le persone facevano tutti questi gesti, no, di approvazione. Di chi vi fidate? Dei parenti? Degli amici? Giustamente mi diceva una signora questi giorni: gli amici, più fai del bene, più ti ripagano col male. E allora di chi ci fidiamo? Dei politici, dei calciatori, degli uomini di rispetto, di chi? Dei preti? Di chi volete fidarvi? Ecco Gesù, con la forza della sua parola, con questa verità, quella verità che si rispecchia in quelle parole di Gesù che noi conosciamo bene: il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno mai. Gesù che ci dice: non sia turbato il tuo cuore, abbi fede. È un Gesù che in questo senso, in questa linea, non vuole dirci che la nostra vita, se noi crediamo, se noi siamo buoni cattolici, la nostra vita andrà tutto liscio, che la nostra vita sarà come la passeggiata della Vispa Teresa, ve la ricordate? Quella che andava cercando ovunque farfalline. No, non è questo che dice Gesù. Gesù dice che la nostra vita è la nostra vita. Quell'altro, non lo citiamo, ma quell'altro diceva che il paradiso non è qui, aveva ragione. Il paradiso non è qui, la nostra vita comporta una serie di difficoltà, di fatiche, di lavoro, di impegno, di sofferenze, di croci. È normale questo. Ma avere la capacità di ricordare che il Signore ci è vicino comunque. Ho sentito dire di recente, ho letto meglio, che l'oceano, anche quando ha queste onde che sono alte 20 metri, come sapete, no? Quando l'oceano è molto mosso, arriva proprio a queste cose. Io ho visto questo fatto, no? L'oceano in tempesta. E vi devo dire che a me il mare in tempesta, il mare piace sempre. Quando in tempesta ispira ancora di più la magnificenza e la grandezza di Dio. Però ho sentito dire che l'oceano, anche quando è molto mosso, nella profondità dell'abisso c'è calma. E questa è l'immagine più vera di quello che il Signore vuole insegnarci con questa parola. Sì, possono succedere contrattempi, i problemi, le difficoltà, le malattie della vita, perché la vita è questa, la vita è così. Ma se c'è Gesù nella tua esperienza umana e cristiana, tu sei capace di conservare profondamente la serenità. E questa frase di Gesù, e tutta la settimana che ovviamente preparo queste riflessioni, questa frase di Gesù io la avvicino molto a un'altra di Gesù che mi piace molto, ed è quella nella quale Gesù dice queste parole: non temere, piccolo gregge, io ho vinto il mondo. Chi ci guarda da fuori dice: come ha vinto il mondo? L'hanno messo in croce, l'hanno ucciso, e così è finita miseramente l'avventura di questo pseudo figlio di Dio, predicatore della Palestina di 2000 anni fa. Gesù dice: io ho vinto il mondo. Gesù ha la capacità di portarci oltre quello che comporta la nostra vita e di darci la pace. E siccome queste parole, quelle che abbiamo sentito, sono parole dell'ultima cena, che evidentemente noi leggiamo in chiave pasquale, come stiamo facendo, allora ricordiamo anche le altre che Gesù ha detto nell'ultima cena, in quel lunghissimo discorso che si chiama discorso sacerdotale, preghiera sacerdotale di Gesù. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Ecco la verità della nostra condizione. E sì che ci può essere la persecuzione, leggiamo tutti i giorni scene di questo tenore, la persecuzione contro i cristiani, la persecuzione aperta, come pensiamo proprio con venerazione i nostri fratelli di fede del Medio Oriente. E ci può essere una persecuzione che è subdola, quella che può circolare intorno a noi in facoltà piuttosto che nel posto di lavoro, i sorrisetti degli amici quando magari sanno o vengono a conoscenza del fatto che noi siamo cristiani. Però anche quando ci sono questi fatti, la mia anima rimane profondamente in pace con Gesù. E questo è bellissimo, no? Pensarlo, perché Gesù si propone come maestro oggi. Ecco la seconda parola fortissima del Vangelo di oggi. Questa parola la cantiamo, la ripetiamo migliaia di volte nelle preghiere, nelle intercessioni, ma dobbiamo convincercene, dobbiamo farla diventare tessuto del nostro cuore. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Noi dobbiamo pensare la nostra esistenza A me piace molto questo termine di esperienza, no? La nostra esperienza, quello che di fatto combiniamo dal punto di vista umano e religioso. Mi piace pensarlo in questa chiave, ricondurre questa esperienza a queste parole di Gesù. Gesù è la verità, l'unica verità, perché non ci sono molte verità. Se ci fossero molte verità, non sarebbero verità, sarebbero opinioni, sarebbero pareri. Non so se ci siamo, se mi sto spiegando. Molte verità, frutto del relativismo, io ho la mia, tu hai la tua, dicono che non c'è una verità sola, che non esiste la verità. E noi invece affermiamo che questa verità esiste, perché la verità non è una cosa, non è una teoria, la verità è la persona di Gesù Cristo. Io dico sempre, questo pensiero mi accompagna sempre, il mondo non avrà mai pace fino a quando non accoglie la persona di Gesù Cristo, perché la pace non è frutto degli accordi nostri diplomatici. Ci sediamo in un Parlamento, che sia a est, a ovest o al centro, e ci mettiamo d'accordo noi a vedere un po' che cosa si può fare. E infatti vedete i risultati. Vedete i risultati. La verità è una persona, e se noi non accogliamo Gesù Cristo, quello che discende dalla verità non sarà realtà per la nostra vita personale, per la vita delle nostre famiglie, per la vita delle nostre città e nazioni. Gesù dice: io sono la via. Oh, quanti tentativi, no? Abbiamo sentito anche nel Vangelo oggi Filippo che dice: mostraci il Padre, ci basta. Non chiedeva mica niente, andava direttamente al cuore della questione. Mostraci il Padre, verrà anche il momento nel quale i nostri poveri occhi di carne vedranno Dio. Ma quanti tentativi fa l'uomo per arrivare al Signore, per trovare la pace, per avere l'equilibrio, per avere la serenità. Non ci sono molte vie, come non ci sono molte verità. E la via dal punto di vista morale è quella dei comandamenti, dal punto di vista spirituale e religioso è proprio la persona di Gesù Cristo. Non sono più io, dice l'Apostolo Paolo, che vivo, è Cristo che vive in me. C'è una unificazione tra il credente. Ascoltavamo domenica scorsa, per la prima volta ad Antiochia, i seguaci di Gesù sono stati chiamati cristiani, tra il cristiano e la persona di Gesù Cristo. Le altre strade, scorciatoie, scivoli, accorciamenti, non sono previsti, non sono previsti nella storia cristiana, nella storia del cristianesimo e nella nostra vicenda personale. O cammini in quella strada che è Gesù, o facilmente ti perdi. E poi dice Gesù: io sono la vita. Su questa cosa Benedetto XVI ha detto delle cose bellissime. Chi ha buona volontà può andare a trovarle su internet. Ai giovani, durante la giornata mondiale della gioventù del 2005 a Colonia, il Papa ha detto queste parole: chi accetta Gesù Cristo ha tutto. L'ha detto in un altro modo, ha detto: Gesù Cristo dà tutto e non toglie niente. Sì, perché tante volte uno pensa: adesso se io mi riavvicino al Signore, se vivo cristiano, chissà che cosa mi succede, chissà quale malattie mi vengono o quali sciagure mi accadono. Niente, tranquilli. Gesù Cristo dà tutto, non ti toglie niente, dà tutto. Aggiunge quello che manca alla tua vita, aggiunge quella luce, quella forza, quel calore che tante volte manca alla tua esistenza. Ma poi sempre il Papa diceva, ancora ai giovani, sempre a Colonia, perché vivere un'altra esperienza che non sia Gesù Cristo non è vivere vivacchiare. Guardate se c'è un'altra espressione migliore, più moderna, più attuale. Ma che cosa fanno i tanti che vivono senza Gesù Cristo oggi nel mondo? Cercano di stare a galla. tra un bottiglion, una pub, tra una seduta di internet e una palestra, tutte situazioni che possono anche non essere sbagliate, se non sono una modalità per non far emergere quello che la coscienza ha sempre presente, che ti manca il valore vero della tua esistenza. Allora questa parola, vedete, completa il quadro di oggi. Non sia turbato il tuo cuore, abbi fede, io sono per te, via, verità e vita. E chiudo. Che cosa ha detto la Madonna Fatima? Altre cose? No. La Madonna, come una madre, come tutte le madri, permettete che mi esprima così, anche se l'argomento lo sento particolarmente, come tutte le madri, la Madonna ripete con affetto la stessa cosa che ha detto Gesù, con affetto. Ci dice: guarda, Gesù è la verità del tuo cuore, torna a Lui con la conversione vera. Gesù ti chiede la preghiera, Gesù ti chiede di allontanarti dai peccati, Gesù ti chiede una vita santa. E guardate questi due bambini che sono stati ieri canonizzati, uno di 11 anni e l'altro di 8 anni. Che bella lezione danno al mondo. Ieri il vescovo di Fatima diceva, salutando il Papa e poi presentando la vita dei beati che diventavano santi, che le caratteristiche della vita di Francesco erano queste: adorazione, contemplazione e silenzio. Il vescovo aggiunto era il più contemplativo dei tre. E io l'ho detto ieri, l'ho detto anche a tutte le altre messe, lo ripeto anche a voi: che cosa scriveranno sulla mia tomba, sulla vostra tomba? Che diranno di me, di voi, quando saremo morti? Ha accumulato molti soldi in banca, non è il mio caso, andava, ecco, a tutte le feste, le palestre possibili e immaginabili, queste cose. Oppure aveva trovato il centro di attrazione per la sua vita, un bambino di 9 anni quando ha visto la Madonna, che poi è morto a 11 anni di spagnola, così come la sorellina. Adorazione, contemplazione, silenzio. E invece sempre il vescovo di Fatima diceva di Giacinta: era la più simpatica ed espansiva dei tre, aveva 6 anni quando ha visto la Madonna, ma anche quella che è rimasta, diceva, più impressionata per la sofferenza dei peccatori e del Santo Padre, tanto che è riuscita a fare della sua vita un dono. Offriva tutto per i peccatori, per la conversione dei peccatori e per il Santo Padre. Dice Suor Lucia che Giacinta non aveva visto neanche mai la foto del Papa. Siamo nel 1917, probabile. Non si avevano le foto in casa, ancora meno la TV o internet come noi. Ma questa parola della Madonna, la sofferenza del Santo Padre e la sofferenza dei peccatori che vanno all'inferno perché nessuno prega per loro, si era incisa nel cuore di questa bambina. Al mese di agosto hanno arrestato i tre pastorelli, li hanno portati al comune, messi nelle prigioni. Gli avevano promesso che se non ritrattavano li avrebbero gettati nell'olio bollente. E loro non hanno pensato di ritrattare, hanno pensato come offrire questa sofferenza. E Lucia, che era la più grande, ha detto a Giacinta: per chi vuoi offrire questa sofferenza? La tua morte, no? Quella che loro pensavano sarebbe stata la tua morte. Per i peccatori? Per il Santo Padre? O per il cuore di Gesù che è offeso dai peccati? E la bambina ha risposto: ma queste tre mi piacciono tutte, le offro per tutte. Ecco allora quello che il vescovo diceva ieri: era la più compassionevole, sapeva soffrire con. Compassione vuol dire questo. Allora io ho pensato: uniamo queste due cose, contemplativi come Francesco, e poi compassionevoli come Giacinta, per pregare per i peccatori che siamo anzitutto noi, per attuare una conversione seria nella nostra vita e tornare al cuore di Gesù e permetterci, ed è questa la parola finale del Santo Padre anche mia, permetterci sotto il manto di Maria. Il Papa ha detto: sotto il suo manto non ci perdiamo. Maria ci porta nella strada che va a Gesù. Il Papa ha ripetuto nell'omelia 4-5 volte, si è fermato, ha detto: abbiamo una madre, ed è la parola che vi lascio, che vi consegno. Abbiamo una madre e abbiamo un Dio Padre che è per noi fonte di consolazione e di forza. Non sia turbato il tuo cuore, abbi fede, io sono via, verità e vita. Sia lodato Gesù Cristo.